E buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, benvenuti, bentornati in questo nuovo episodio del podcast L'Osservatorio, il podcast di interesse storico che in teoria viene pubblicato ogni lunedì, mercoledì, venerdì e sabato anche in formato video. Dico in teoria perché difficilmente riesco poi a rispettare effettivamente il calendario. Di fatto gli unici due episodi fissi regolari del podcast sono quelli del lunedì e del venerdì, o meglio quello del lunedì e del sabato, anche se in realtà questa settimana proprio l'episodio del lunedì è saltato. E vi racconterò poi dopo perché è saltato. Prima un'introduzione sul tema che affronteremo oggi in questo episodio del podcast. E prima ancora le comunicazioni di rito. Se volete potete seguire l'osservatorio, l'Historical Eyes, potete seguire me su tutti i canali social su cui sono presente, trovate tutti i link in descrizione, siamo su Instagram, Telegram, YouTube ovviamente e Facebook. Le due piattaforme che utilizzo maggiormente sono Instagram e Telegram, su Instagram pubblico regolarmente contenuti, Telegram lo utilizzo come grande contenitore e di aggiornamenti fondamentalmente, quindi vi spammo i contenuti che realizzo. Vi è ovviamente anche il sito, su YouTube pubblichiamo il video podcast il sabato, ma fondamentalmente è un video come ne ho pubblicati per 4 anni con l'introduzione da podcast. E poi c'è Facebook dove non lo so ancora esattamente cos'è Facebook, però continuo ad utilizzarlo in maniera sempre più sporadica, ma continuo ad utilizzarla. Vi sono inoltre dei gruppi sia su Facebook che su Telegram chiamati la Gilda degli Osservatori, che sono la nostra community fondamentalmente. Se volete iscrivervi siete assolutamente i benvenuti. Detto questo, perché lunedì questa settimana non c'è stato l'episodio di Bestseller 99, la sottorubrica del podcast in cui parliamo di letteratura storiografica? In realtà l'episodio c'è stato, in realtà io l'ho registrato, ho fatto alcuni esperimenti durante la registrazione, volevo avere anche un video perché ero intenzionato ad aprire un canale YouTube dedicato al podcast, poi l'idea è, diciamo, arenata. Nel frattempo ho caricato l'episodio del podcast sulla piattaforma, l'ho schedulata, o almeno questo è quello che ricordo, io ricordo di averlo registrato, di averlo editato, di averlo caricato e di averlo programmato per la pubblicazione lunedì mattina. Lunedì mattina l'episodio non è uscito. Io mi sono accorto della mancata pubblicazione la sera di lunedì, quando mi sono ritrovato diversi messaggi di utenti che mi dicevano: perché oggi non è uscito Bestseller 99? E io rispondevo: come non è uscito? Bestseller è uscito questa mattina. Vado a controllare ed effettivamente non era stato pubblicato, non so esattamente per quale motivo, probabilmente non l'ho caricato e l'ho cancellato dal computer, perché io di solito dopo aver caricato l'episodio lo cancello dal computer perché tanto ce l'ho lì online, non mi serve averne una copia fisica sul computer. Comunque sia, l'episodio di lunedì è saltato. E mi dispiace tanto perché ci tenevo che la be rubrica Bestseller 99 infrangesse, no, l'idea di me che mi dimentico di fare le cose. Comunque, la settimana prossima ritorniamo tranquillamente con lunedì Bestseller 99, mercoledì video episodio random, venerdì live su Twitch in cui leggiamo il secolo breve e sabato video. Questa fondamentalmente è la programmazione genuina del podcast. In teoria dovrei registrare un episodio del podcast anche il venerdì, ma dimentico sempre di farlo. Detto questo, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di Alberto Angela, e lo so, oggi tocchiamo una nota dolente. Alberto Angela è un po' il mito, l'icona della storia della storiografia, della public history in Italia, il punto di riferimento della public history in Italia, il mito intoccabile, incontrastabile, un personaggio a cui devo tantissimo a livello di pubblico, perché è grazie fondamentalmente alla gente che cerca gli episodi di Ulisse o di Meraviglie o degli altri di Passaggio a Nord-Ovest su YouTube, che arriva poi sul mio canale YouTube. Quindi, infatti, si vede proprio un calo di visualizzazioni nel periodo in cui vengono trasmessi nuovi episodi del programma. È una cosa carina, divertente, non tanto carina in realtà, però vabbè, comunque è divertente, interessante. Comunque, la gran parte del pubblico di YouTube arriva al mio canale come correlazione ai vie episodi dei programmi di Alberto Angela, quindi io gli devo tantissimo in questo senso. Molti si iscrivono al canale YouTube perché comunque si ritrovano di fronte dei contenuti interessanti, però ogni tanto bisogna criticare un po' anche Albertoni. Alberto Angela la scorsa settimana ha fatto una dichiarazione che non condivido totalmente. Ha detto che nei libri di storia ci sono solo nomi, date, battaglie, guerre e conflitti, ma la storia è molto più ampia, molto più complessa. E sebbene sia d'accordissimo con l'osservazione che la storia non è solo nomi, date e battaglie, e il mio canale YouTube ne è la prova, io non dico un nome, non dico una data, quando parlo di una battaglia non vi dico neanche dove si è tenuta la battaglia, ho fatto un'intera serie dedicata all'età contemporanea chiamata Storia Contemporanea senza nomi e senza date, vi ho raccontato il Novecento senza dirvi un singolo nome e una singola data, sto preparando una serie sulla vita medievale in cui parleremo della quotidianità della vita nel Medioevo senza dire date, senza dire nomi, perché parliamo di uomini comuni, di gente comune della vita, delle masse popolari i cui nomi sono fondamentalmente irrilevanti. Poteva essere chiunque, quindi non ha senso dare nomi, anche perché poi non ho dei nomi da darvi, non ho delle date. Il problema però è che Alberto Angela nella sua comunicazione, quello che ha detto è verissimo se ci si riferisce alla manualistica di base e al metodo di insegnamento di storia nei licei, principalmente comunque negli istituti superiori. Chi studia storia alle superiori, quindi tra i 14 e i 18-19 anni, si ritrova di fronte a una materia noiosa, mnemonica, in cui ci sono nomi, date, coordinate geografiche da imparare a memoria fondamentalmente, e nell'opinione pubblica, nella percezione generale, la storia è percepita in questo modo. In realtà la storia però non è assolutamente questo. Questa è la manualistica di base, liceale, fatta male, fatta un po' col culo, ed è il modo di insegnare storia alle superiori, fatto male da gente che non è addentrata al mestiere di storico, ma che si ritrova a dover insegnare storia semplicemente perché nella sua classe di insegnamento, ma magari la sua materia principale di insegnamento dovuta al percorso di studi fatti era letteratura, erano lettere classiche, magari qualcuno ha studiato lettere classiche, poi ha dato 3 esami di storia e quindi può insegnare storia, oppure qualcuno ha studiato filosofia, ha dato 2 esami di storia e può insegnare storia. Ecco, per insegnare storia magari servirebbe un discorso approfondito maggiore sulla storia, sulla storiografia, e non semplicemente 3 esami a scelta tra storia antica, medievale, moderna e contemporanea. Anche perché sono 3 su 4 epoche, quindi l'insegnante di storia che non ha studiato storia generalmente si ritrova a studiare solo 3 dei 4 periodi delle 4 epoche, ed è drammatica come cosa. Abbiamo un insegnante di storia che non ha una visione generale dell'intero arco temporale di storia dell'umanità, che non ha una visione d'insieme della storia e soprattutto che non ha idea di cosa sia la storiografia reale, si basa semplicemente su dei manuali e su 1 o 2 saggi monografici affiancati ai singoli programmi che nella maggior parte dei casi neanche studiano, vanno a guardarsi il riassunto gli studenti, parlo da ex studente. Ed è tristissima come cosa, perché di fatto abbiamo della gente che non ha idea di cosa sia la storia, di come si insegni storia, di cosa voglia dire insegnare storia, di cosa si porta dietro la storia, che non ha alcuna teoria storiografica, che non ha acquisito metodologia storiografica, che non ha dimestichezza con le fonti, fatta eccezione per 4 classici greci, probabilmente perché alle superiori ha fatto un liceo classico e quindi ha studiato un po' di latino e un po' di greco, qualche autore tra i principali e via dicendo, ma che di fatto non ha la più pallida idea di cosa sia la storiografia reale, che non ha cognizione di causa e si ritrova a spiegare agli alunni, semplicemente a raccontare più che spiegare agli alunni una serie di avvenimenti, una cascata di episodi conseguenziali legati tra di loro dal luogo in cui avvengono e da chi erano le teste coronate in quel periodo. È una storia molto ridotta, molto semplificata, molto banalizzata, che non è storia però, è solo cronologia, è solo cronostoria, ma la storia non è solo cronaca, non è solo cronologia, non sono solo episodi e avvenimenti. La storia, lo abbiamo detto 1000 volte, nella rubrica Bestseller 99 stiamo cercando di far capire proprio questo punto, che la storiografia ha il compito difficile di interpretare anche le fonti che studia, di interpretare le fonti con cui ha a che fare, e nell'interpretare ha bisogno di un'infarinatura, più che di un'infarinatura, ha bisogno di una conoscenza abbastanza approfondita dell'argomento che sta studiando. Vi faccio un esempio concreto, semplice. Io ho raccontato la storia, un argomento che non ho mai raccontato in realtà, un tema che ho approfondito, ho affrontato su YouTube, nel podcast, sempre in maniera collaterale, è il tema al quale ho dedicato la maggior parte del mio tempo, di studi, ovvero la seconda metà del Novecento. Se ci fate caso, se guardate il mio canale YouTube, vi trovate pochissimi video legati alla Guerra Fredda e zero video praticamente legati a ciò che è successo al mondo, e in particolare in Italia, dopo gli anni 80. La cosa assurda è che il mio argomento di studi della magistrale all'università era l'età contemporanea. Io ho dato diversi esami che raccontavo sulla storia dell'Italia contemporanea dalla seconda guerra mondiale ad oggi, e la mia tesi di laurea era di storia contemporanea, precisamente sugli anni 90, sul dibattito sulla guerra degli anni 90. Nella mia tesi ho avuto un'apertura, ho fatto un'apertura, era divisa in due parti. Vi era una prima apertura di cronostoria in cui raccontavo i fatti, quindi nomi, battaglie, date della guerra del Golfo e della guerra nel Kosovo, della guerra in Jugoslavia. Fatta questa introduzione generale di cronostoria, di contesto, la mia serie, la mia tesi era una merda fondamentalmente, se mi fossi limitato a quello, ma quella era solo l'introduzione, l'infarinatura generale per dare la possibilità al lettore che non era addentrato a quell'argomento di avere un'idea abbastanza vaga di quello che era successo. E poi, nella seconda parte della tesi, sono andato ad approfondire la questione. Questa è una mitologia abbastanza diffusa in ambito storiografico, nel senso che molti saggi sono elaborati in questo modo: vi è una prima parte, un primo capitolo, alcuni capitoli introduttivi iniziali, difficilmente comunque vanno oltre un quinto dell'intero libro, in cui vengono raccontate date, nomi, fatti, viene raccontato quello che è successo, e sfogliando le prime pagine si può avere questa impressione che la storia, che palle, ci racconta solo i nomi e le battaglie. Il problema è che quell'infarinatura serve per creare contesto, per contestualizzare gli avvenimenti. Fatta questa introduzione, si va ad approfondire la questione. Nella parte di approfondimento spariscono completamente i nomi e le date, perché non frega più a nessuno sapere se si parla della battaglia della pace di Vestfalia, delle battaglie che sono successe prima della pace di Vestfalia, di chi erano le teste. Non frega a nessuno, non frega niente a nessuno di queste cose. Vengono dette nella fase introduttiva, nelle fasi iniziali, in cui magari si racconta per sommi capi la guerra dei 30 anni che conduce poi alla pace di Vestfalia, per farti capire in che contesto è avvenuta la pace di Vestfalia. Poi, quando si inizia ad affrontare realmente il discorso su Vestfalia, ecco che non entrano in gioco i protagonisti della pace, gli uomini che trattano, che discutono per la pace di Vestfalia, ma ci si sofferma su quelli che sono i temi affrontati a Vestfalia. Ci si sofferma sul riconoscimento reciproco degli stati nazionali, sul riconoscimento dei confini, ci si sofferma sulla cessione di potere dal popolo alle teste coronate e dallo Stato alle teste coronate. Di fatto i re, i re sovrani, i reggenti diventano amministratori, non sono più sono amministratori dello Stato, non sono più, ecco, proprietari dello Stato come erano in precedenza, ma sono amministratori dello Stato, alcuni un po' più totalitari, assolutistici, si identificano proprio con lo Stato. Ricordate la frase "lo Stato sono io"? Ecco, avviene in questo contesto in cui lo Stato viene definito, entra proprio in gioco il contesto di Stato, viene introdotto il concetto di Stato, cosa che prima non esisteva. Prima semplicemente il re era proprietario di un certo numero di terre e la gente che viveva su quelle terre era proprietà del re come le terre stesse, tutto quello che c'era sulle terre del re era del re. Dopo Vestfalia non è più così, il re non è più proprietario delle terre, ma è proprietario proprietario, tra virgolette, in chiave assolutistica, in chiave assolutistica dello Stato che comprende quelle terre ed è amministratore delle terre. Vi è questa trasformazione apparentemente banale, ma estremamente importante, che però non viene affrontata in alcuni manuali di base. Perché? Perché nel manuale di base, come osservava Alberto Angela, ci sono solo date, nomi, battaglie, non ci sono concetti, non ci sono analisi, non ci sono interpretazioni. I manuali di base servono a fare questo, servono a fare contesto che poi deve essere approfondito. I saggi di approfondimento hanno una prima fase introduttiva volta a fare contesto, ma poi hanno tutta l'analisi storiografica. E il 99,9% della letteratura storiografica pubblicata e prodotta negli ultimi almeno 70 anni, circa dal 1950 in poi, in realtà anche da prima, ma comunque diciamo partiamo da questa nuova modalità di fare storia, perché dai primi anni 50 vi è una trasformazione anche nella metodologia storica, vi sono diversi interventi intorno agli anni 50 durante tutto il decennio in cui si vengono a proporre le varie chiavi interpretative del mestiere di storico, tra Bloch, li abbiamo parlato poi in Bestseller 99, li stiamo cercando di analizzare ed estrapolare un po' tutte, ma comunque tra Bloch, tra Freud Benjamin, tra Carr, e altri, ora non mi vengono in mente altri, ecco, tra come si chiama, la Remo Bodei, tra Bohem, tra Jung, che non è il Jung della psicanalisi, è un Jung storico, e altri, abbiamo a che fare veramente con tantissimi autori che pubblicano dei saggi in cui non ci sono nomi, non ci sono date, ma c'è solo un'idea o più idee, delle regole da seguire, delle osservazioni, delle analisi su come debba operare lo storico, e successivamente gli storici adottano queste visioni, ognuno si sceglie un più o meno la propria chiave interpretativa, nella maggior parte dei casi partono da queste macro teorie elaborate negli anni 50 per sviluppare poi la propria metodologia personale e vanno a fare analisi storica. Nei loro saggi, nei loro libri si parla di analisi storica, nella maggior parte dei libri che sono qui presenti nella mia biblioteca, nella mia libreria personale alle mie spalle, ci sono 4 manuali, uno per ogni epoca, quindi 5 manuali, in realtà un manuale di storia greca, un manuale di storia romana, un manuale di storia medievale, uno di storia moderna e uno di storia contemporanea, in realtà 2 di storia contemporanea. Poi vi è un manuale di storia dell'Estremo Oriente e un manuale di storia degli Stati Uniti d'America. Fine. Questa è la manualistica, questi sono i libri manuali che ho in biblioteca, sono meno della metà, sono circa la metà di uno degli scaffali, e la libreria ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 scaffali, metà scaffale dedicato alla manualistica, i restanti 9 e mezzo sono dedicati a saggi di approfondimento. In realtà non sono 9 e mezzo, ma sono 8 e mezzo, perché ci sono 2 scaffali che al momento sono liberi da saggi storici, che li sto utilizzando come ripiano per appoggiarci delle cose, ma i libri che dovrebbero essere lì sono in una panca comunque. Ma non vi interessa, ecco, la roba che ho sulla libreria. Ad ogni modo, Alberto Angela, quello che dice è in parte vero, perché ma va contestualizzato un po' come tutto a livello storiografico. Quello che dice è vero se si riferisce alla manualistica. È verissimo se si riferisce all'insegnamento, nella maggior parte dei casi nella storia, nelle scuole superiori, negli istituti superiori. È falso, totalmente falso, se si riferisce invece alla storia, alla storiografia, alla letteratura storiografica in senso più ampio. Probabilmente Alberto Angela ha a che fare con la sua osservazione, è derivata da alcuni commenti, messaggi ricevuti da lettori, da spettatori anzi delle sue trasmissioni, che non essendo avvezzi al mestiere di storico hanno una conoscenza della storia che deriva principalmente dai suoi programmi e che hanno una memoria di letteratura storica legata alla manualistica del liceo. Perché dico una cosa del genere? Perché ricevo lo stesso tipo di messaggi, ricevo la stessa tipologia di messaggi quotidianamente. Voi non avete idea di quanti messaggi, forse ne avete idea perché voi me li mandate, di quanti messaggi io riceva anche quotidianamente su Instagram di gente che sta studiando dei manuali e che mi dice: che palle, date e nomi, meno male che c'è il tuo video che va a fare un po' di contesto e che spiega cosa è successo, che va a contestualizzare quello che è successo, che rende interessante la narrazione che altrimenti sarebbe solo mnemonica. Ed è importante perché andando a fare informazione completa, andando a sviscerare poi gli avvenimenti e cercare di capire quali sono le dinamiche che mettono in piedi determinate situazioni, si capisce in modo molto ovviamente più approfondito quel mondo, ma soprattutto se ne ha una padronanza nettamente superiore di quel mondo, padronanza che rende di fatto superflue le date e i nomi. A me non interessa dire quando è scoppio qua, ecco il delitto Matteotti, prendiamo ad esempio il delitto Matteotti che è il tema di cui parleremo nelle prossime due settimane, sabato 20 e sabato 27 su YouTube, ci saranno due video sul delitto Matteotti. Nel primo video io vi riporto tutte le fonti, tutte le prove, tutti gli elementi, ci sono ovviamente anche le date, ma tutte le date del delitto Matteotti, del caso Matteotti, perché sono diverse le date, io ho riportato solo 4 date in 2 mesi di indagini, di interrogatorio, di raccolta di informazioni. Io ho riportato solo 4 date. Queste 4 date sono la data del rapimento di Matteotti, la data della sparizione del rapitore, la data del ritrovamento del rapitore tra virgolette e la data del ritrovamento del cadavere di Matteotti. Fine. Queste sono le uniche date che ho fornito nel delitto Matteotti. Ho fornito qualcosa come 6, 7, 8 nomi in un contesto, anzi 9 nomi, in un contesto in cui vi erano molti più nomi da fare, molti più luoghi da indicare. Perché? Perché non mi interessava dirvi dove è successa questa cosa, dove è avvenuta quest'altra cosa. I luoghi che vi do nel video su Matteotti sono: il luogo in cui Matteotti è stato rapito, il luogo in cui Matteotti è stato ritrovato e il luogo in cui il rapitore di Matteotti ha incontrato quello che molto probabilmente era il mandante del rapimento di Matteotti. Fine. Tutto il resto, tutti gli altri spostamenti erano superflui, erano superficiali, non mi interessava darvi quelle informazioni. Perché? Perché erano solo dei dati effimeri che non servivano a comprendere cosa è successo. Queste informazioni, questi dati, invece, servono a capire cosa è successo. E questa è la differenza grande, ora vi parlo da informatico più che da storico, tra dato e informazione. La storia è fatta di informazioni, lo storico che fa divulgazione storica deve dare informazioni, non dati. La data e il nome e il luogo in cui è avvenuta una battaglia sono dei dati. Sono dei dati inutili senza un contesto alle spalle. Quel contesto, quella ricostruzione, quell'approfondimento che ti permette di capire cosa è successo, trasforma quel dato in un'informazione e quell'informazione è utile per approfondire ulteriormente l'analisi di ciò che è successo. Spero di essere stato chiaro, spero di non essere stato troppo polemico. Albertone, non volermi male, sappi che ti voglio bene e ti ringrazio tantissimo. Perché, ripeto, è merito di Alberto Angela, la maggior parte del pubblico che arriva sul mio canale YouTube, e grazie a lui che molte persone si appassionano alla storia e che hanno un'idea di storia che si sta allontanando sempre di più dalla manualistica di base. Però la prossima volta, caro Alberto, stai un po' più attento, stai un po' più attento, perché non puoi generalizzare in questo modo. Da te mi aspetto un approfondimento maggiore, non puoi generalizzare così tanto, cosa che critichi poi negli altri, e dire che la letteratura storiografica è fatta solo di date e di nomi, perché non è assolutamente così, e questo tu lo sai meglio di me, dai. Non prendiamoci in giro. Io vi ringrazio ancora tutti per avermi ascoltato e ci vediamo, non so quando, spero venerdì con la live serale in cui leggeremo Il Secolo Breve, e poi sabato con il video podcast all'Osservatorio, e poi da lunedì con un nuovo episodio della rubrica Bestseller 99, in cui a questo punto parleremo di un autore che ha affrontato proprio la questione della data e dell'approfondimento, del dato e dell'informazione, e spoilerissimo, parleremo di storia attraverso un autore che non ha scritto di storia. Eh sì, poi capirete tutto a momento debito. Io vi ringrazio ancora tutti e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao!